diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele, puntata 130. Per
Ciao
chi
Marco.
Ci ascolta, ci sono degli sfondi nuovi. Sfondi sì. Nuovi, Daniele, c'è uno sfondo tutto nuovo, c'è questa linea azzurra dietro, sei al mare?
Sembra la mia scuola era così, aveva il muro dipinto fino a un certo punto in colore e poi bianco. Marco, ma tu hai uno sfondo futuristico, il mio lo sfondo del passato.
Io sono nel futuro, Daniele, sono nel futuro, sono venuto qui a giocare a Shanghai. Tutona. A Shanghai sono le 10, no, sono le 9 di sera. Ho appena fatto oggi 26.800 passi. Sono fresco e arzillo per questa puntata.
Bene, Marco, a me hanno fregato la bicicletta ieri, per cui sono fresco e incazzato. Ma questo capita ad Amsterdam.
Che
ho comprato un mese e mezzo fa. Ed è tutta colpa mia perché non l'ho legata a niente di fisso.
Quando pensavi di essere in Italia.
Vengo anche vittimizzato perché è colpa mia, tutti mi chiedono il lucchetto, se era legata, se era... Sono vittima di un crimine, non fatelo passare per colpa mia.
Daniele, vieni qui a Shanghai, 2 euro al mese, c'hai tutte le biciclette a noleggio, ma ne ho viste a milionate in giro ovunque. È incredibile. È una città. Adesso dopo ti racconto un po' di quello che è successo. Sì. Che ho scoperto qua in Cina dopo 4 anni. Prepariamoci perché qua vivono già nel futuro o noi viviamo nel passato. È tutto relativo. Ringraziamo intanto il nostro sponsor Active Powered, sponsor di questa puntata. Active Power, piattaforma di mail marketing automation. Daniele, che mi accompagna anche qui a Shanghai, mi segue sempre, collegata. Noi abbiamo clienti che usiamo anche per spedire mail in Cina. Abbiamo proprio una mail dedicata, una lista dedicata ai cinesi fornitori. E usiamo Active Campaign, Active Powered anche per la Cina. Ricordiamo, Active Powered c'ha uno sconto per i nostri digimprenditori. Daniele, siamo ancora, perché non ho guardato, siamo ancora per fare il mega scontone? O durava solo la puntata precedente?
Allora, il mega scontone è fino al 30 maggio, quindi sono gli ultimi 5 giorni per poter sfruttare la possibilità di avere il prezzo del vecchio listino, perché come dicevamo nella scorsa puntata, nel frattempo Active Campaign ha rivisto i prezzi, ma se attivate un nuovo account entro il 30 maggio potete ancora tenere il prezzo del vecchio listino bloccato
anche per i rinnovi futuri.
Oltre a questo c'è anche uno sconto ulteriore al 35%, che è valido una volta, quindi scegliete bene se attivare l'annuale o se attivare il mensile, pensateci bene perché lo sconto al 35% è per un ordine solo, e che è comunque super generoso come sconto, quindi approfittatene. Con il coupon Digimprenditori Special,
ok, valido non preoccupatevi.
Active Campaign, versione, diciamo, la versione americana, potete passare al supporto italiano di Active Powered utilizzando comunque questo coupon.
Sì, basta scrivere all'indirizzo supporto@activepowered.com e il coupon sconto verrà applicato sul prossimo rinnovo. Ok? Non fatevi perdere questa occasione.
Bene, grazie anche ai 10 imprenditori che sono nel gruppo Telegram. Se siete nuovi da queste parti o se non fate parte del nostro gruppo Telegram, venite a presentarvi, a fare quattro chiacchiere, a aiutarsi a vicenda con domande e risposte.
Bene, Daniele, veniamo ai nostri obiettivi?
Andiamo, sì.
Andiamo, partiamo, parto io, obiettivi.
Vai.
Primo obiettivo, testare il software Capwing a pagamento e creare due video. Obiettivo direi fallito al 100%, perché proprio non ho né attivato Capwing a pagamento né ho editato i video, però sto realizzando tanto footage, tanti spezzoni per creare tanti video. Prima o poi mi ci metterò, però mi sa che cercherò qualcuno che li farà per me. E poi devo finire il libro Chi, non come, Do Not How. Mm-hmm. Daniele, l'ho finito, l'ho divorato, è fantastico. Non so se ne parlerò questa puntata o la prossima, perché c'ho troppe cose da raccontarvi, però veramente, veramente, veramente straconsigliato. Quindi 50%. Sì. Tuoi obiettivi?
Marco, io torno con un 100% finalmente dopo un po'. Il primo obiettivo era pubblicare i video e anche la versione podcast degli interventi al WP OK Day. Questo l'ho completato e poi vi racconto come è andato WP OK Day in puntata. E la seconda cosa era implementare le gift su Caffè Analog. Anche questo è un win e anche questa è una cosa che merita un po' di spiegazione. Quindi, se vuoi, vado dritto e parlo di questa cosa.
Vai, partiamo, vai.
Due puntate fa stavo farneticando su vendere crediti, perché con il vantaggio di poter fare degli ordini togliendo il limite minimo di 10 euro, c'era un ragionamento sbagliato alla base. Cioè, in realtà, quello che fanno tutti gli e-commerce e che dobbiamo fare anche noi, non è permettere alla gente di fare ordini più piccoli, ma spingere le persone a fare ordini più grandi. Cioè, l'obiettivo che hanno tutti è alzare lo scontrino medio o average order value. Quindi, magari avere meno ordini a gestire, ma ordini più consistenti. Perché in effetti la parte problematica non è tanto la transazione che devi pagare a Stripe o PayPal. La parte più critica è gestire l'ordine, nel senso andare a prendere gli oggetti, impacchettarli, quella è la parte manuale che bisogna snellire. Quindi abbiamo deciso, stavamo ragionando, tanti fanno la spedizione gratuita sopra una certa cifra, abbiamo voluto sperimentare una cosa un po' diversa, una gift, cioè la possibilità, se raggiungi 60 euro di ordine, dai 60 euro in su, puoi scegliere un regalo al checkout. Quindi abbiamo messo a disposizione adesso tre regali diversi, tre oggetti diversi, cioè quelli li scegliamo noi. Il cliente può scegliere uno di questi tre regali che poi vogliamo cambiare di mese in mese per rendere sempre qualcosa di nuovo a chi viene a comprare. E quindi questo l'ho implementato con un plugin che si chiama... Sentite che nome che ha, plugin per WordPress e WooCommerce ovviamente, si chiama Free Gifts for WooLite. Poi il link lo metto nella nota dell'episodio. Ovviamente ho provato diversi plugin per vedere quello che funzionava meglio e questo è quello che mi ha convinto di più, perché ti permette di creare delle regole. In base a queste regole si attiva o no la possibilità di scegliere il proprio regalo. Quindi lo abbiamo impostato. Se il carrello è superiore a 60 euro, mostra queste opzioni. E in più, lì c'è stato un po' di una customizzazione che ho fatto fare ai ragazzi WP OK. Quando arrivi al carrello, al checkout, compare una barra, un avviso che ti dice quanto manca ad arrivare a questi fatidici 60 euro. E vedo Marco annuisce perché dice quello
era lì, volevo chiedertelo, aspettavo.
Sì, no, il plugin della versione gratuita non lo fa, però vabbè, l'abbiamo fatto una customizzazione noi, insomma, dice mancano 8 euro a poter scegliere il tuo regalo, e quando invece arrivi dice puoi scegliere il tuo regalo tra quelli proposti. E devo dire che sì, è una cosa ancora abbastanza recente, però è vero che lo scontrino medio si alza, cioè alla fine vedo e anche e anche i dati statistici che vanno finora vedo che si funziona, insomma, la gente spende, magari compra quel prodotto in più per poi avere la sorpresa di poter scegliere un regalo. Quindi sono contento di questo passo avanti che abbiamo fatto.
Bravo, ottimo. Io ho una domanda, Daniele. Quando ero giovane, che mi cimentavo con WordPress, mi avevano sempre detto usa meno plugin possibili, perché poi più plugin hai, più si incasina il tutto. Quindi ogni volta, ogni puntata è un plugin nuovo che utilizzi. Quanti plugin c'hai? Ed è ancora vera questa cosa dei plugin? Che poi si incasinano l'uno con l'altro.
Vabbè, come regola generale sì. Poi in realtà non tutti i plugin sono pesanti allo stesso modo, non tutti i plugin sono scritti bene allo stesso modo, dipende, però come regola generale sì. E infatti i miei tecnici mi prendono sempre in giro per questa storia dei plugin. Però ragazzi, cioè, se vuoi gestire un e-commerce e cioè, ogni funzionalità che devi aggiungere, hai due strade, o ti fai tutto custom, che non vuol dire non incasinare, non appesantire,
poi comunque un plugin deve essere fatto bene.
Oppure devi mettere dei plugin, purtroppo c'è poco da fare. Quindi sì, quando abbiamo preso Caffè Analog era molto leggero, nel senso che c'erano veramente pochi plugin perché c'erano veramente poche funzionalità. Adesso sì, ogni settimana aggiungo qualcosa.
Hai un server per far girare tutti questi plugin che riscaldi mezza Europa.
Sì, però è il bello di WordPress, aggiungere funzionalità con i plugin, poi bisogna vedere, monitorare un po' che impatto hanno sul sito. E bene. Marco, raccontaci tu.
Ma guarda, sono 4 giorni che sono in Cina, ce ne devo stare 9. E sto scoprendo un sacco di cose. Sono passati 4 anni dall'ultima volta che ci sono andato. È vero che c'è stato di mezzo il Covid, la Cina si è aperta solo 4 mesi fa, però insomma ho visto delle cose un po' abbastanza interessanti. Da un punto di vista, vediamolo anche soprattutto da un punto di vista tecnologico, no? Che è quello che ci interessa di più a noi imprenditori digitali. Uno, hanno eliminato i biglietti dei treni. Non esiste più il biglietto del treno. Una volta tu dove, quando facevi il biglietto, poi dovevi andare in stazione a ritirarlo, o andavi proprio, ci sono dei posti dove tu ritiri il biglietto cartaceo del treno, no? Il biglietto cartaceo lo passavi dentro le macchinette e tu entravi. Adesso no, basta la carta d'identità. Solo che io ero sprovvisto di carta d'identità cinese. E quindi, c'era scritto: non ti preoccupare, quando l'ho prenotato con applicazione trip.com, che è che ti permette di prenotare anche i treni cinesi. Dice: non ti preoccupare, non c'è più quello cartaceo, non lo devi più ritirare, basta il tuo passaporto. Però, sai, ti fidi, non ti fidi, poi perdi il treno, un po' un casino. Allora sono andato a prendere il mio primo treno e mi hanno detto: no, nessun problema. Tu c'è proprio la scansione del passaporto, cioè c'hanno tanti sportelli dove tu metti la carta d'identità, ma probabilmente proprio come un RFID lo legge, perché non fa la scansione, e quindi vede se tu hai diritto a entrare in stazione oppure no, perché sennò rimani fuori, o se no c'hai il controllo del passaporto. E in realtà quello del controllo del passaporto non è mai funzionato, nel senso... Ogni volta facciamo rosso, cioè. Poi dopo mi facevano passare, non lo so se ogni volta che c'è qualcuno del passaporto bisogna poi convalidare a mano, perché poi quando sono passato ho guardato nel suo schermo e c'era proprio il mio treno, no? Quindi col mio orario e tutto, per esempio c'era uno che dove poi dopo fai la stessa cosa quando accedi ai binari. Ai binari non accedi come da noi liberamente, accedi più o meno 10-15 minuti prima dell'arrivo del treno, e accedi, ma è come con l'aereo, no? Cioè il check-in lo devi fare mezz'ora prima. Se tu arrivi 5 minuti prima del treno, passa il diventa rosso e tu non hai acceso alla piattaforma. Mi è arrivato il segnale di problema di banda.
Sì, no, infatti in posizione stabile. Ok, sì, non ti sentivo. Dicevi sì, devi arrivare prima a fare il check-in come l'aereo.
Sì, come l'aereo. Se tu arrivi qualche minuto prima dell'arrivo del treno, non ti fanno accedere, proprio non puoi passare. Oppure se tu hai il biglietto del treno dopo, che non è ancora, permesso di passare, perché se è rosso non passi. Per cui, insomma, tutto è tutto digitalizzato.
Ma questo vale per i treni, diciamo, lunga distanza, o tutti i treni sono così?
Che hai visto io i treni che prendo sono treni a lunga distanza, cioè adesso no tu, i treni, questo le stazioni, poi io ho andato nelle stazioni dell'alta velocità, poi il locale, il regionale non te lo so dire, però abbiamo dei disimprenditori che stanno a Shenzhen nel sud della Cina, potrebbero aiutarci.
E quindi così, cioè, oltre a avere semplificato il discorso dei ticket, insomma, sanno sempre chi c'è su qualunque treno?
Assolutamente, sanno di te in qualsiasi cosa tu faccia. Adesso andiamo avanti, che mi sono segnato un po' di cose. Poi, pagamenti, già lo sapevo, perché già l'avevo visto 4 anni fa, il cash praticamente non esiste quasi più, tranne per degli sfigati stranieri che vanno lì, si paga con le app WeChat Pay o Alipay, fondamentalmente con cui fai veramente tutto. Io con Alipay al mio interno c'è dentro le mini app all'interno, per cui ho scaricato la mini app della metropolitana di Shanghai. Tu apri il QR code, al tornello metti il QR code, quando esce di nuovo QR code e paghi. Io ce l'ho prepagata Alipay, perché non ho un conto bancario cinese da associarci. Se no, ci puoi associare un conto bancario o una carta di credito, però la mia non me l'ha fatta associare. E l'altra cosa è paghi tutto, i parcheggi. Daniele, i parcheggi delle auto non c'è biglietto. Cioè, quando arrivi c'è la sbarra, ti legge la targa, senza biglietto, ok? Ti legge la targa. Quando tu esci ti rilegge la targa, c'è il tuo QR code, inquadri il QR code e paghi tranquillamente. Alcuni parcheggi più evoluti, in realtà tu puoi già associare la tua targa ad Alipay, e quindi non devi neanche più associare il QR code, automaticamente ti detrae l'importo. Insomma, magari a me mi è sembrato easy, facile, sembra di pagare con Lightning Network, più o meno la stessa cosa. Io non so quanti di voi abbiano pagato con Lightning Network, però questo è la modalità di pagamento. In albergo non mi ha preso la carta di credito, io avevo un albergo non prepagato, non mi ha preso la carta di credito, ho pagato con Alipay. Adesso sono andato a fare shopping, Alipay. E tu con un cellulare in tasca, basta, fai tutto, va meglio, ti muovi. Poi, l'altro giorno sono andato in un albergo nuovo, perché è stato inaugurato quest'anno, e c'era il robot che fa servizio in camera.
Sì.
Non so se l'hai mai visto, sono questi robottini che sono alti più o meno dei cilindri, alti un metro, con le ruote, che hanno dei cassetti, quelli della reception aprono il cassetto, gli mettono dentro quello che ti devono portare. Non so, se tu chiedi di farti mandare il cibo in camera, fondamentalmente, ma perché lo prendi da fuori o dalla cucina, loro lo mettono dentro il robot, gli dicono stanza 227, e il robot prende l'ascensore, per cui automaticamente l'ascensore si apre, o viene chiamato, sale al piano, arriva alla tua camera, ti suona direttamente il campanello, perché è legato, tu apri la porta, schiacci un tasto, si apre il cassetto e prendi e porti via tutte queste cose. E anche questo è una gran bella cosa. Poi sì, ho fatto tutto il filmato, poi farò il filmato, monterò il filmato del mio viaggio in Cina. Tutte queste cose un po' strane, tecnologiche. Poi, ovviamente, come ho detto prima, ci sono telecamere ovunque in Cina, questo si sapeva, no? Per cui ai varchi, oppure ci sono i camion blindati della polizia con sopra 4, 5, 6, 8 telecamere, e tu sei schedato ovunque, cioè dunque vai, soprattutto in macchina, per le strade, in città, guarda, a Shanghai ogni 300 metri ci sono telecamere, per cui ti fanno la foto e sanno tu la tua macchina dove sta passando, e che tragitto fai? Io ho parlato con questi cinesi e dicono: guarda, da quando ci sono le telecamere si viaggia molto meglio e la gente è diventata più civile. Loro sono contenti. Mm. Ristoranti, non esiste il menù cartaceo e non esistono camerieri. Ogni tavolo c'ha il suo QR code, tu vedi, apri il QR code, all'interno di WeChat ti si apre un'app all'interno di WeChat dove c'è il tuo menù e tu ordini direttamente. Vuoi aggiungere qualcosa, lo ordini te direttamente. Hanno tolto completamente il discorso dei camerieri.
Mm-hmm. Cioè ti vengono solo a consegnarti l'ordine. O mandano il robottino anche lì.
O manderanno il robottino, poi manderanno il robottino.
Sì.
Poi c'è la mappa della Google Maps, no? Sai, noi per navigare utilizziamo Google Maps. Io utilizzo Waze, però utilizziamo generalmente Google Maps. C'è il Google Maps cinese, si chiama AA Maps. Daniele, insomma, già sono avanti antinuce, cioè, non c'è verso, assolutamente. Hai i semafori. Ne sono non tutti, però molti semafori ce li hai e ti dice quanto tempo tu devi aspettare perché diventa verde. Ma tu lo sai già prima, guarda, fra 27 secondi diventa verde. 5 secondi prima ti fa il suonino bip bip per essere pronto. E pensavo, dicevo, ma come fanno a essere, cioè, collegati? Perché poi, cioè, al secondo, questi qua spaccavano il secondo. Poi ci ho riflettuto, ma effettivamente deve essere anche abbastanza stupida come opzione, perché siccome questi praticamente tracciano te col GPS della tua macchina, quindi sanno tutti quelli quando si fermano al semaforo e quando ripartono. E siccome i semafori sono ciclici, cioè rosso, verde, diventa ogni X secondi sempre quello è un attimo implementare il tutto. Non dovrebbe essere, adesso immagino, non dovrebbe essere molto difficile, però è una funzione, insomma, all'inizio c'è tutto. E una volta c'era coda e c'era scritto devi aspettare 3 volte che diventi verde per poter passare. Ovviamente ti dice tutte le telecamere che ci sono, nelle telecamere ti dice che cosa ti controllano con le telecamere, quindi ti controllano che non devi parlare al telefono, che non devi mangiare, non puoi mangiare mentre guidi e non puoi parlare al telefono. L'altra cosa molto carina, quando tu arrivi agli incroci, da noi adesso incominci a vedere le frecce con le varie corsie, con le frecce dove si va dritto, dove si gira. Lì lo facevano già un sacco di tempo fa. Quando tu arrivi all'incrocio, ti comprare un pop-up con la visualizzazione 3D dell'incrocio, perché qui tu devi pensare che gli incroci in Cina, immagino sia un po' come Bangkok, cioè sono enormi, cioè magari poi c'hai la sopraelevata, c'hai quello che va a metà, il piano di sopra, il piano di sotto, cioè tutte queste cose, e hai proprio tutta la visione tridimensionale di come è fatto la svolta. Insomma, sono avanti. Adesso ho scaricato l'app, vediamo se funziona quando torno a Milano, ma dubito. E poi è tutto in cinese, cioè è un casino, cioè impostare, devi mettere i nomi in cinese. Però sono veramente avanti. Sono riuscito a settare la mia VPN, io utilizzo sempre la Mulvad VPN. In realtà avevo letto qualcosa prima di partire, cioè se settavo sull'Italia non funzionava, sulla Norvegia non funzionava, su Hong Kong non funzionava, ho trovato che funziona collegandomi con la Nuova Zelanda, per cui adesso sono collegato in Nuova Zelanda, sono in Cina con la VPN in Nuova Zelanda per fare un podcast con te in Olanda.
Per ascoltare.
Però almeno non ho...
Italia.
Sì, però non ho il problema di se no non puoi accedere a Google, tutte le opzioni di Google, soprattutto le mail. Mi ero comunque preparato il piano B, perché io ho il mio account privato che è fuori da Google, ho creato una mail ho messo il forward di tutte le mail su questa mail non legata a Google. Vabbè, no, non la devo utilizzare, però mi ero preparato. Daniele, ho visto una fabbrica di pannelli fotovoltaici che loro si sono scusati dicendo che era la loro fabbrica peggiore, perché quella bella sta all'entroterra, Palevare. Una roba, cioè, produzione praticamente unmanned, senza le persone stanno solo a supervisionare una ogni tanto, le fabbriche sono completamente automatizzate. Ha due fabbriche, quindi quella di costruzione dei pannelli fotovoltaici e poi l'altra fabbrica, quella di produzione delle celle fotovoltaiche. Daniele, è fabbrica 5G, insomma, è fabbriche 5G, per cui completamente pieni di robot. Il materiale, non c'è nessun personale che sposta i materiali. I materiali ci sono, tutti questi sono delle specie di tavoli dove c'è su il materiale. Al tavolo arriva un robot sotto che prende il tavolo, lo alza un attimino e poi lo sposta nell'altro punto della catena di montaggio. Per cui hai tutti questi robottini che prendono, vanno, che tu li vedi andare. Sembra un po' quando si vedevano i trenini ai nostri tempi, no? Che prendevano e giravano. E, si chiamano fabbrica 5G. Lì mi hanno vietato di fare qualsiasi foto o filmato. Daniele, sono su un altro livello, un altro pianeta. Io ho visto una quantità di robot e di tecnologia che, ahimè, settimana prossima torno nel terzo mondo italiano.
Marco, ma mi stupisce un po' sta cosa, perché comunque ho sempre pensato che in Cina la forza lavoro è talmente economica che, cioè, mi aspettavo queste
fabbriche
di gente.
Non è così. No, soprattutto nelle grandi città, no. E poi, insomma, c'è gente che comunque sta bene, c'è un sacco di gente, non è più così. È chiaro che se vai nelle città minori, ma come da noi, no? Cioè, il salario a Milano è diverso dal salario nella campagna, qualsiasi campagna. E quindi soprattutto ti permette, quindi non solo per loro è comunque un abbatto di costi, perché il robot ti lavora 24 ore, non ha tanti richieste sindacali. No, sindacati non esistono in Cina.
Infatti,
e soprattutto nella qualità del prodotto, cioè la ripetitività del prodotto è molto alta, per cui ci avevano. Mi facciamo vedere tutti i KPI, la produzione è al 99,7% di prodotto che venuto coi controfiocchi. Pazzesco, Daniele, veramente tutto un altro mondo. Ho usato l'app di traduzione simultanea, in realtà ho usato Bing traduttore, perché mi hanno detto che Google traduttore poteva essere bloccato, allora io ho scaricato Bing traduttore. Per cui quando ci sono i cinesi che poi parlano tra di loro in cinese, io attacco l'app, così capisco di quello che stanno parlando. E loro non lo sanno. Ogni tanto parlano di me.
Okay.
L'altra cosa sulle mappe, fighissima, cioè nelle mappe tu hai le uscite della metropolitana, cioè sulla mappa Google Maps. Ora, le metropolitane di Shanghai non sono proprio come le metropolitane di Milano, cioè dove tu arrivi, c'hai quattro uscite a 200 metri l'una dall'altra.
Quattro angoli dell'incrocio.
Quattro angoli della piazza, esatto, dell'incrocio. Qui a Shanghai magari c'hai anche 2 chilometri tra un'entrata e l'altra. Ed era fighissimo, per cui dovevo venire in albergo e il cinesino mi ha guardato sulla mappa e mi ha detto dobbiamo prendere l'uscita 11, perché una volta che arrivi, eravamo in metropolitana, usciti all'uscita 1, perché sennò rischi di uscire all'uscita 2 e poi farti qualche chilometro di... di distanza, soprattutto dove ci sono le intersezioni delle varie metropolitane, cioè non è che hanno questo proprio un solo punto in comune, no? Per cui sono veramente delle microcittà, cioè ci sono i negozi dentro la metropolitana, ma dentro dove tu hai pagato il biglietto, e noi sono fuori, no? Se ci sono, lì proprio dentro hai pagato il biglietto, c'è il bar, quello che ti vende le varie cose, quindi... Anche lì sulle mappe sono veramente avanti. Beh, l'ultima cosa, ieri sera sono andato a cena, mi hanno portato in macchina, traffico della Madonna, cioè napoletana, facciamo prima, comunque vabbè, sono andato in macchina. Siccome l'autista ha bevuto, ma lì è tolleranza zero, ha bevuto una birra, non è che ha bevuto chissà che cosa, c'hanno l'app per chiamarti l'autista. E qui a un certo punto ho preso l'app, ho messo le coordinate, ma nel giro di un minuto è arrivato l'omino con una bicicletta elettrica pieghevole caschetto, bicicletta, elettrica, vuole. È arrivato, ha preso, ha piegato la sua bicicletta, c'aveva il suo telino per proteggere il baule, per cui era messo nel baule, ci ha messo sopra la sua bicicletta, si è messo la guida e mi ha portato in albergo, poi l'autista l'ha portato a casa sua. Quando arriva a casa sua, lui riesce a riprendere la sua bicicletta elettrica. È un servizio che non costa neanche tanto, perché gli ho chiesto, ma quanto costa questa cosa qui? Mi parlava di 50 yuan, che sono 7 euro. No, sì, sono... sì, costava più o meno per 5 chilometri un 7-8 euro il servizio. Perché ovviamente poi più traffico c'è, più chilometri fa, poi va anche a tempo e a distanza. Per cui Daniele... Da noi non ci sono queste cose, o perlomeno io non so che ci siano. Non so se in Olanda c'hai l'autista su chiamata per gli ubriachi.
No, mai sentita sta cosa. Mai sentita, interessante.
Poi l'altra cosa che ho saputo, ma non sono riuscito, ci hanno proprio i negozi senza cassieri, senza casse, senza cassieri. Perché tu paghi e paghi con la scansione del tuo volto, fondamentalmente. Addirittura c'è la scansione, tu prendi le robe, quando esci, scansione del tuo volto e paghi in automatico. E niente, volevo provarli, non so se riuscirò a provarli, perché domani vado via da Shanghai, comunque Shanghai è Shanghai, e vado un po' nelle città piccoline, insomma. Quella del robot era una città piccolina, erano solo 7 milioni di abitanti, era una piccola città, borghetto. Sì. Questo è quello che ho scoperto in questi pochi giorni. Sicuramente ce ne saranno tante altre di cose, tante altre novità. Ho provato un po' di cibi nuovi, non è il podcast del cibo. Non so, l'unica cosa, ho finalmente assaggiato le meduse.
Meduse fritte.
Meduse fritte, che non sanno di niente, sanno assolutamente di niente, sono croccanti. Io me l'aspettavo una roba molliccia, non so, tipo le gelatine, le caramelle, e invece no, croccanti, crunch crunch, non sanno assolutamente di niente.
Marco, quante cose, cioè sei in 4 giorni hai già raccolto un sacco di esperienze e provato un sacco di cose.
Sì, assolutamente. E niente, di solito quello che io vedo in Cina poi arriva da noi, per cui preparatevi, ci arriveranno tutte queste cose. Poi non lo so, tipo le app, anche le app tipo Google Maps, insomma adesso Google non mi sembra gli ultimi stupidi che non hanno soldi per implementare tutta una serie di funzioni. O che arrivi qualcuno che implementi le funzioni, cioè una volta che c'è la tecnologia, la esporti e ci fai l'app. Hanno un'app per tutto. Una volta c'era solo una compagnia per i taxi, Uber a Shanghai funziona, mi hanno detto. In realtà loro hanno sempre avuto questa società che si chiama Didi, che è l'Uber cinese, e mi hanno detto che ne sono cresciute tantissime di app, per cui c'hai le app che ti aggregano tutte queste. I taxi sono quasi tutti elettrici, le macchine elettriche hanno la targa verde, mentre quelle normali hanno la targa blu, per cui pagano tasse diverse, possono viaggiare in modo diverso. Colonnine di ricarica, non ne ho vista una, però sono pieni di macchine elettriche. Però non ho visto neanche benzinai in città, però suppongo che ci siano. E poi una quantità di gente disumana. Ieri in fiera, la fiera del fotovoltaico a Shanghai, Io ho sentito gente che ha detto che c'era qualche centinaia di migliaia di visitatori. Cioè, si sgomitava a passare. Una roba... Infatti ci abbiamo messo un'ora e mezza a uscire dalla fiera ieri. Però basta. Oggi quando sono uscito sono andato in metropolitana invece che in macchina. Abbastanza tranquillo. Anche perché poi le metropolitane passano ogni 2 minuti. Sono lunghe il doppio delle metropolitane di Milano. E passano ogni 2 minuti, per cui via uno, via l'altro. Ebbene sì, questa è la mia esperienza digitale in quel diciamo.
Pensi che ti aspetti che le altre città siano molto diverse?
No, nelle grandi città no. no, nelle grandi città non mi aspetto, certo in campagna, la campagna è tutto un altro, potrebbe essere un'altra cosa, ma nelle altre città no, anche perché insomma il robotino l'ho visto in una questa micro cittadina da 7 milioni di abitanti, che per loro è un sobborgo fondamentalmente. Okay. Ti lascio la parola.
Sono senza parole, no, grazie che ci hai raccontato di questo, come sarà il futuro. Almeno speriamo di prendere solo la parte buona di questo futuro, senza tutto il controllo. Ma Marco, io torno nel presente raccontando quello che è andato, anzi nel passato, raccontando un po' come è andato il VPOK Day, che è stato il 2 weekend fa. E allora, oramai sai che era la quarta edizione, quindi ci sono tutta una serie di meccaniche, meccanismi già testati, anche le email che abbiamo mandato prima dell'evento e anche durante l'evento per ricordare che eravamo live, tutto è filato bene. Sono contento di come è andato l'evento. Ho fatto solo una cappella clamorosa perché alle 4 toccava a Giulio Gaudiano, alle 4 di venerdì pomeriggio. Giulio era già collegato e invece non so perché pensavo fosse il turno di Maria Luisa, che era l'ospite successivo, quindi quando ho visto Maria Luisa che era nel backstage di StreamYard pronti via, son partito, l'ho portata sul palco e siamo partiti con la sua presentazione. Poi c'era Giulio che c'è rimasto un po' così e nei commenti tutti, ma non c'era Giulio adesso, perché poi Giulio aveva invitato tutta la sua community e tribù. Per cui l'ho messo in difficoltà perché tutti che gli hanno scritto dicendo ma non toccava a te, e vabbè, poi dai, mi ha perdonato. Quindi dai, l'evento in sala è andato bene, i feedback sono stati molto positivi, il formato direi che l'abbiamo centrato, perché 2 mezze giornate, interventi da mezz'ora, mi hanno detto, cioè feedback stati positivi anche sulla durata, perché l'anno scorso avevo fatto degli interventi da 30, degli interventi da 45, invece 30 sembra il formato migliore, che fa contenti tutti, più facile da seguire, ritmo un po' più sostenuto, e quindi sì, l'evento in sé è andato bene. Quello che mi ha deluso, visto che questo podcast condividiamo tutto, lo dico senza problemi, è che rispetto all'anno scorso c'è stata metà partecipazione, sia come registrati, sia come persone iscritte all'evento, sia come persone sulla live di venerdì pomeriggio, sia come persone sulla live del sabato. Esattamente la metà. E qui mi spiace, perché vabbè, la live è bella quando c'è interazione, c'è gente che fa commenti, c'è gente che fa domande. E venerdì pomeriggio questa cosa c'è stata, sabato mattina si è faticato un po', perché sì, c'era un po' poca partecipazione, e questo mi spiace soprattutto per gli ospiti che invito, perché voglio farvi vedere che sono, insomma, che l'evento è partecipato. E ecco, sabato è mancata un po' di interazione, lì mi sono confrontato con diverse persone, però cioè, i motivi principali su cui siamo d'accordo tutti è che allora, è finita la pandemia, quindi l'effetto di questi eventi live è un po' sceso. Poi maggio è pieno di eventi dal vivo in Italia, ogni fine settimana c'è qualche cosa, per cui chi lavora nel settore è già bello pieno, o comunque probabilmente già dedica del tempo per la formazione. E poi terza cosa, settore della formazione pare che sia un po' sceso, mi dicono, sia la formazione in generale che tutto il tema dei vari webinar, insomma, fondamentalmente penso che la gente sia un po' rotta le balle di stare a guardare webinar ed eventi online dopo un po' di anni, pandemia eccetera, chiusi in casa, lo capisco, mi spiace. Poi certo ci sono anche altri fattori che possono essere legati a come abbiamo fatto pubblicità noi, gli ospiti, se hanno condiviso o meno l'evento. Però diciamo di base penso che quelli sono un po' i fattori che hanno influenzato.
Daniele, io ho ascoltato qualche intervento.
Ascoltarti sul podcast?
No, no, perché tu sei uscito prima su YouTube e poi sul podcast.
Ok, sì.
Sul podcast è uscito adesso, in questi giorni. Quando l'hai caricato su YouTube, io da YouTube le converto direttamente in audio e mi vanno direttamente nel feed del podcast, no? Ne avevo già parlato, no? Che utilizzo questa app, New Pipe, come si chiama? Boh, mi ricordo più. Questa app che prende, mi scarica e me li scarica in una directory, che quella directory la metto nel feed del podcast e poi mi ascolto. Perché molti degli interventi audio che ci sono si riescono a fruire anche a livello, cioè molti interventi video si riescono a fruire a livello audio, no? Magari sì. Mentre fai altro, passeggi per strada più che altro, o non so, lavo i piatti ogni tanto, mi ascolto qualcosa e non devo stare a vedere. E quindi avevo visto che sì, non c'erano tante domande dal pubblico su. Me ne ricordavo di più nelle puntate edizioni precedenti. E quindi hai già deciso cosa fare l'anno prossimo?
No, non ho deciso. Stavo un po', non so, ragionando un po', forse da spostare, cioè avrebbe senso anticiparlo, spostarlo magari nei mesi invernali, però il compleanno a maggio, quindi mi devo inventare un motivo per cui se lo facciamo a febbraio. Però magari spostare... Oh. Spostare il periodo,
la gente a casa,
inventarsi qualcosa. Quello che non penso proprio di fare sarà un evento dal vivo. Quello non penso proprio di mettermi. Qualcuno diceva, va, perché dai, per la quinta edizione fallo dal vivo, ma mi sa che è un gioco un po' molto diverso. Gli imprenditori, se avete suggerimenti per la prossima edizione, fatemi sapere nel gruppo Telegram.
Daniele, ho tradito ChatGPT. Da quando sono in Cina ho tradito Chat. Perché ho scoperto, vada bene, cosa ho scoperto? Ho scoperto Bing Chat. Microsoft è uscita con il proprio strumento di intelligenza artificiale.
Sì.
Che secondo me c'ha delle cose molto interessanti rispetto a ChatGPT.
Ma è sempre basato su ChatGPT, no?
Sì. Allora, uno, puoi creare le immagini. Su ChatGPT le immagini non le puoi fare, devi spostarti su altre, puoi creare le immagini. Tu gli dici crea immagine e quindi vai in modalità creativa, gli dici crea un'immagine di Daniele Besana a Shanghai e lui ti fa un'immagine di Daniele Besana a Shanghai. Per cui una cosa interessante. Per fare l'immagine devi essere registrato però. Con l'account Microsoft. Due, ha l'accesso a internet in tempo reale. Mentre su ChatGPT devi andare su ChatGPT Plus, no? E per accedere a internet devi pagare $20. Bing, ma dovrebbe farlo anche Bard, quella di Google, che io non ho mai testato, lo fa gratuitamente e tu puoi dirgli, guarda, prendimi questo link, riassumimi le notizie, fai qualsiasi cosa. E quindi seconda cosa, terzo cosa che mi piace è Bing Chat fornisce le fonti delle risposte, per cui quando ti dà la risposta ti fa la nota a piè pagina 1, 2, 3 e poi sotto ti dice e ti manda i link, per cui se tu poi vuoi approfondire quella cosa lì c'hai il link su cui poter approfondire. All'applicazione da mobile, vabbè, adesso anche ChatGPT la sta per fare. E la cosa carina è che ti permette anche di utilizzare la voce senza dover per forza scrivere. ChatGPT devi per forza scrivere, non puoi utilizzare la voce, quindi risparmi tempo e vai. E poi ti permette di esportare le conversazioni molto facilmente. Puoi scegliere il formato di come spostarle. Poi è anche dentro Skype. Se tu apri Skype, adesso in alto ti compare un Bing Chat, per cui tu puoi usare Bing Chat direttamente dentro Skype, non hai bisogno di un'altra... Noi Skype lo usiamo anche a livello di lavoro, per cui è più o meno sempre lì aperto, e puoi accedere senza tutti i casini che ti faccia GPT. Per cui ho cominciato anche a metterli in concorrenza uno con gli altri e a vedere. E no, l'altra cosa... che sei fondamentale, Bing utilizza ChatGPT 4, gratuito, cosa che con ChatGPT si è ancora fermo alla versione 3.5. Per cui ragazzi, utilizzatelo, cercate, guardate, vedete, provate e testateli, che è meglio uno che meglio l'altro. Ho letto qualcosa, qualcuno dice che ChatGPT è ancora migliore per i testi lunghi, se uno ha bisogno di farsi fare i test.
Quando avevo provato, per fare immagini bisognava andare su un altro indirizzo, pare
bing.com. Ci sono altri software che ti fanno immagini.
Usando la chat di Bing, quando l'avevo provato bisognava andare su barra create, ma adesso puoi farlo direttamente da...
Sì, okay. Fai tutto all'interno, da Skype, dentro Skype. Lo puoi fare. O se usi la Edge, Microsoft Edge, lo fai direttamente in Microsoft Edge, perché ovviamente tenta di farti andare sul loro Internet Explorer, non si chiama più il browser. Però insomma è una valida alternativa. Pensa che io da quando sono in Cina non ho praticamente mai usato il computer, l'ho usato due volte, una adesso per registrare il podcast, vorrei tutto farlo da cellulare, ma forse col computer viene meglio, e l'altra perché dovevo usare Bing Chat, per fare delle robe un po' più complicate, avevo bisogno della tastiera, perché dovevo mettere insieme tutta una serie di elementi, perché dovevo tirare fuori una risposta, perché c'è un fornitore che mi rompeva le balle, dovevo creare una risposta un po' fatta meglio di come riesco a farla io. Per il resto, Daniele, sono stracontento, perché l'ufficio sta andando avanti senza di me, per cui... cioè messaggi pochissimi, poi magari hanno chiuso tutti, sono tutti a casa a festeggiare, hanno possibilità, però no, su questo sono contento che proprio vadano bene, anche perché vada bene, è possibile che ci si possano essere novità. Una brevissima novità.
Cliffhanger,
ma lì bisognerà aspettare un po' di puntate, un po' tante puntate, e perché prima devo lavorare io. E seconda novità, non perdetevi la prossima puntata, perché vi darò un consiglio su come usare ChatGPT o le altre, o Bing Chat, che, cioè, Daniele, mi ha rivoluzionato il mondo, mi dà le risposte come le voglio. Mi dà le risposte come le voglio, però vi faccio, siccome mi ha fatto tardi, vi faccio aspettare ancora due settimane. Daniele, non perdetevi la puntata 131, perché è una cosa incredibile come cambia la risposta di ChatGPT. Io l'avevo usato con ChatGPT, questa cosa qua, quando tu introduci determinate funzioni. Bello.
Bene, allora abbiamo fatto lo spottone anche per la prossima puntata, quindi gli ascoltatori ce li siamo assicurati anche per due settimane. E che dici, andiamo sugli obiettivi?
Obiettivi, Daniele, vai, che obiettivi? Dopo il 100% devi alzare l'asticella.
E allora, primo obiettivo per me è quello di testare un servizio di pronto soccorso, quindi servizio one time, che è un esperimento che voglio fare con il nostro marketer, è diciamo un prodotto gancio, quindi un servizio a basso costo per risolvere problemi critici, urgenti, ben specifici, quello che facciamo, e vedere se riusciamo poi a convertire dall'intervento singolo all'abbonamento. È una sfida, in passato avevamo fatto qualcosa di simile, però l'avevo fatto io senza avere in modo non tanto analitico, quindi stavolta voglio farlo misurando, cioè facendo misurare al marketer tutte le variabili per arrivare a capire se è un buon test o no. Secondo obiettivo, Marco, devo comprare la bicicletta, un'altra bicicletta, perché qua in città senza bicicletta è un disastro, quindi bicicletta e lucchetto.
A noleggio non c'è un servizio di noleggio biciclette come a Shanghai?
Sì, ci sono, ma me la devo comprare la bicicletta, Marco, se posta.
Attento ai freni. Nuovo. Investi di più sul lucchetto e anche dove a lucchetti la bicicletta.
Va bene, Marco. Daniele, i miei obiettivi, allora, obiettivo vero è quello di non prendermi il Covid, perché qui cominciano a parlare di seconda ondata di Covid in Cina ed è difficile stare lontano dalla gente, cioè soprattutto quando sei in fiera con centinaia di migliaia di persone e qui se ti beccano col Covid so cacchi. Adesso ho dimenticato di dire, nel volo per arrivare a Shanghai sono stato malissimo, Daniele. Non lo so, probabilmente mi sono messo male, mi è venuto la cervicale, un mal di testa della Madonna. Ho chiesto di avere qualche pasticca, non c'avevano niente. Cioè, allora, poi vabbè, vado in bagno ho incominciato a venirmi i vomiti, con atti di vomito. Ho detto, qua se sentono che vomito, cioè, neanche a terra mi mettono in quarantena. Quindi... poi non ho vomitato, però... Se mi becco il Covid in Cina è grigio, qui, cioè, non mi fanno passare. A un certo punto a uno scanner in fiera stamattina mi hanno fatto misurare la febbre col polso. A me, gli altri no, non so come mai, ma non me la sento la febbre, non ancora perlomeno. Poi, vabbè, l'obiettivo più digitale, devo fare questi video, poi devo montare il video di tutte le cose della Cina, sia del cibo, uno, di tutta la tecnologia che ho visto in Cina, quindi riprendo ancora due video, e poi ho un incontro in Cina su un'altra di queste fabbriche tecnologicamente avanzate, cioè sono una delle fabbriche più tecnologicamente avanzate al mondo di quella tipologia, e l'obiettivo è quello che loro mi facciano fare il web marketing dei loro prodotti. E avevo già provato a chiederlo una volta, ma non mi hanno ancora dato l'ok, e quindi devo andare lì e convincermi a fare il web marketing di queste aziende che sono all'avanguardia nel mondo. Salutiamo tutti i nostri digi imprenditori, ci sentiamo tra due settimane, non so bene da dove, forse ancora dalla Cina per il Covid, che sono blindato in un Covid hotel o in un ospedale cinese, oppure da qualche altra parte in giro per il mondo. Ma Daniele, io nel prossimo mese e mezzo starò raramente a Milano, io non so da dove ci sentiremo. Ciao. Dai, un saluto dagli studios di Shanghai.
Un saluto dal studio magazzino di Amsterdam, a tra due settimane.
Ciao, ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!